cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Giornata, buon mercoledì 23 ottobre, anche se è complicato pensare che un tifoso bianconero stia bene dopo la prima sconfitta, soprattutto una sconfitta inaspettata in Champions League. Perin prova da solo a salvare la Juve, lo Stoccarda merita e vince. Sconfitta dura da digerire, non il massimo, prima dell'Inter. Forfè di Douglas Luiz, visita in corso per lui. Ma dal forfè appunto del brasiliano alle precarie condizioni anche di Kun Miners e Nico Gonzalez. Questa è la situazione in casa Juve. Buona giornata, ben trovati. Allora, eccoci qui a riappropriarci della nostra panchina e della nostra poltrona per trattare il tema della prima sconfitta stagionale. Naturalmente non dobbiamo essere una radio umorale, possiamo comprendere le ragioni di chi è ottimista, pessimista, di chi l'aveva già detto, immagino. Non ho seguito niente, mi distacco un po', non vado neanche sui social, ve lo devo ammettere con massima onestà, perché effettivamente se no entriamo in un circolo vizioso di depressione sportiva, parlando appunto solo e semplicemente di calcio. Non ci abbiamo capito nulla ieri sera, a partire dall'allenatore, a finire i giocatori in campo, a quelli messi un po' in maniera sparigliata. Parlavo adesso con il buon Camillo De Michelis, grande saggio, intenditore, non avesse fatto il giornalista sarebbe tecnico di qualche squadra giovanile in giro per il mondo. Condivido con lui nel momento in cui, poi ho sentito anche altri operatori di mercato, esponenti dei salotti, dei salotti televisivi, e mi dicono quello che già ci dicevate ieri nel corso dell'intervallo. Paolino, porta il foglio, fai firmare per lo 0-0, avevamo capito che. Poi abbiamo cercato di metterci la pezza, perché senza Douglas Luiz, a rischio anche per domenica, al di là della facile ironia che porterebbe a dire, visto quello che non ha dato finora, meglio così. È anche vero che quando non hai poi chi porta palla o gioca palla, vedere prima UEA attaccante, ieri trequartista McKennie dietro la punta, rinunciare a Cambiaso anche se c'è l'Inter, vuol dire peccare un po' di presunzione. Secondo me i giudizi devono essere severi, come vedete. Sia ci fosse Thiago Motta, sia ci fosse stato ancora Sarri, Pirlo, Maifredi, metto anche Allegri. Chissà che stia sogghignando in quel di Livorno, mi dicono. Ma al di là di questo, non è un giusto, uno sbagliato, uno più bravo, uno no. Però nel momento in cui, l'ho ricapitolato, gol annullato, e secondo me era da annullare, ma attenzione, possono anche non annullartelo quel gol lì. Espulsione di Danilo per doppia ammonizione, un intervento in area di rigore che da Danilo non ti aspetti. La paura fa 90, quindi la paura fa 90 per lui, e no, forse solo per i brasiliani e per Douglas Luiz, ricordate in quale circostanza col Cagliari. Rigore parato all'87esimo, fortunatamente aveva talmente un'adrenalina in corpo che ha letto, chiudendo gli occhi, studiando l'avversario, buttandosi solo nell'angolo giusto, e all'87esimo, dopo tutto questo susseguirsi di vicende in campo, non puoi mettermi Rui e non mettermi il martellatore Gatti per graffiare un po' sugli avversari. Poi, col senno di poi, non si va da nessuna parte. Ma io dico che dall'esclusione di Cambiaso, dal primo minuto, in una squadra che doveva rinunciare in emergenza a Douglas Luiz, che avrebbe portato palla a ridosso degli attaccanti, ha inserito Thuram, che lavorava da solo nel 4-1-4-1, poi 4-2, cioè in base a come si muovevano loro, che si muovevano benissimo, ad alta velocità, gran bel palleggio, secondo in classifica l'anno scorso, decimi quest'anno, la verità sta in mezzo. Tanti gol subiti, ieri non hanno subito neanche un tiro. La risposta che ha dato Ernest alla mia domanda il giorno prima, centrata in pieno. I difetti della Juve costruiscono poco davanti, tirano poco in porta. Vincono a Torino la loro prima partita in Champions, da decimi in classifica in Bundesliga. Questa è una super impresa per loro. E noi dove eravamo? Il nostro allenatore dov'era? Cosa ha sbagliato? Alla mia domanda, non so se ce l'abbiamo già, chiediamo a Luca, che è in regia, lo salutiamo, l'ascolteremo dopo. Il ragionamento era, rigiocando questa partita, rimetterebbe la squadra in un altro modo, disegnerebbe la Juve in un altro modo, o cambierebbe qualche artefice? Perché sono mancati, cioè forse ne dovevi cambiare 11, non le avevi, forse si poteva mettere meglio con quel poco. Cioè, quando la coperta è lunga e larga, diciamo che si può sprecare tutto il tessuto che volete. Quando la coperta è corta, secondo me, dovevo partire con questo giudizio, e anche perché il problema stava affiorando, diciamocelo chiaramente. Cioè, una Juve che dopo 2-3-0 è passata a una squadra che oscillava tra gli 0-0, 1-0... espulsioni, non nervosismo, cioè vai a chiudere magari tardivamente, qualcosa stava affiorando, ditemi la vostra. Allora io dico, l'allenatore mi ha risposto che le partite non si possono rigiocare, andranno riviste, corrette per la prossima, è vero, però il giochino mentale, parlano sempre di concetti mentali, sia l'allenatore che Perin, e dico, ieri sbandata totale, un palo della luce in fronte. Perché? E allora questa partita la rigiochiamo noi oggi con i nostri ospiti, la rigiochiamo noi con voi, e insieme certamente non cambieremo idea sull'amore e la passione che abbiamo per la Juventus, e sicuramente non ci farà diventare più pessimisti, ma certamente non il migliore modo per anticipare, preparare un Inter-Juventus. Quindi, leggere che non attaccate la Juve perché se lasciate spazi vi attacca, fa male e via dicendo, è stata la prima falsità che avevamo letto. Giocare aperti aiuta anche noi, ma aiuta gli altri se hanno intenzioni serie. Nel momento che gli capitava qualcosa di negativo, non ho mai visto una squadra così a Torino in Champions League, ma in generale anche nel nostro campionato, soprattutto in campionato, ripartire come, ok, non è successo niente, abbiamo subito ingiustizia, non ingiustizia, poche chiacchiere, riattacchiamo, andiamo, mettiamo Touré, giochiamo, entrano in area, tirano, al 92esimo segnano. Cioè, c'è qualcosa che ha funzionato molto più che qualcosa, che ha funzionato molto bene per loro, molto male per noi. Non siamo qui per cercare scuse, non siamo qui per... Le scuse dovrebbero darle a voi, a noi, tutti... la squadra al completo l'hanno fatto venendo sotto la curva un po' a distanza, chiaramente hai preso lo schiaffo, ma potevano essere molti di più, quindi meritatamente riconosciamo il valore dell'avversario. Dico che era qualcosa che affiorava, dico che questa volta l'approccio è stato il peggiore di tutti, la sconfitta, la prima, ce la ricorderemo, speriamo, portando le migliorie necessarie. Ma la formazione, questa volta, gli equilibri di questa formazione, pur in emergenza, in straemergenza, a mio avviso, è stata altamente negativa e sbagliata. Vi ho detto quale, rigiochiamola allora insieme, e noi da questo momento la rigiochiamo con voi a casa al 340-54-25324. Forse avrà sentito cosa ho detto, forse no, sicuramente ha la competenza per spiegarci come rigiocarla eventualmente questa partita, il nostro mister di Champions, Salvatore Iacolino. Buongiorno Salvatore.
Buongiorno a tutti, buongiorno direttore.
Cosa si dice da mister quando tu perdevi qualche partita alla squadra? Si può, l'avessimo rigiocata, la rivediamo insieme, l'analizzi tu, fai stemperare un po' gli animi o che cosa? Intanto, dalla tua esperienza.
Ma sai, intanto bisogna stemperare anche gli animi, perché sì, una partita si può anche giocare male. Abbiamo giocato male, bisogna riconoscerlo, lo stesso Motta lo ha riconosciuto, ha incontrato una squadra superiore, però insomma, una serataccia può capitare a tutti. La Juventus finora ha dimostrato di essere una buona squadra e si riparte, sai, ripartiamo, lavoriamo di più, lavoriamo su certi aspetti, lavoriamo sul ritmo, sull'intensità, sulla qualità di gioco. Bisogna lavorare su questi aspetti, secondo me, dove la Juve ieri sera è mancata parecchio.
Ecco, tornando proprio a te, mi interessava, queste sarebbero state le parole che avresti detto a fine gara, il mattino dopo, all'inizio dell'allenamento? Sì. Facci vivere un po', noi che non abbiamo giocato con te, che non abbiamo giocato a grandi livelli, mister, raccontaci come gestiresti un gruppo sicuramente che non ha tantissima esperienza in campo europeo ed è molto giovane.
Sì, intanto non sparerei su qualcuno, che è l'aspetto peggiore. Ieri sera è mancata la squadra, sono mancati un po' tutti, ma ti ripeto, proprio perché molto probabilmente è mancato ritmo, è mancata intensità, ecco, cosa che in Champions non puoi permetterti di non avere. Ieri sera la squadra è sembrata un po' timida, poco coraggiosa, però è stata un po' presa dal fatto che non si aspettavano uno Stoccarda così forte, molto probabilmente. Forse l'avevano visto in video, non così grande squadra, e durante la gara sono rimasti scioccati da questo.
Ecco, la cosa che ti ha stupito di più a te come allenatore di questa squadra, magari noi l'abbiamo vista meno, abbiamo visto solo gli highlights, abbiamo visto solo l'ultima sconfitta col Bayern Monaco, una squadra che subiva tante reti, e ieri sera ne ha subiti zero, e in porta un solo tiro, e questo è drammatico.
Ieri sera è sembrata una squadra molto equilibrata, intanto, dove la Juventus non è mai riuscita a tirare in porta, in pratica, e questo è segno di grande equilibrio. E poi ha giocato per 95 minuti a grandi ritmi, e non è facile in un calcio, ma per qualunque squadra, dare per 95 minuti lo stesso ritmo, la stessa aggressività e la stessa qualità di gioco è segno di grande squadra. Poi magari non lo è, ha trovato una serata sì e ha fatto tutto quello che doveva fare e l'ha fatto bene.
Ecco, tu hai detto non bisogna sparare, ieri la squadra non si è presentata in campo sostanzialmente, sì. È stata messa subito sotto dal ritmo, dalla qualità anche dei giocatori. Certo. Molti sono nazionali tedeschi, magari non titolari. Intanto, dopo il problema muscolare nel riscaldamento Stoccarda, visite mediche in corso per Douglas Luiz. È mancato tanto Douglas Luiz nell'economia di un gioco che necessitava di un giocatore che potesse provare a far gioco. Poi non sappiamo se ci sarebbe riuscito o meno. Questa notizia dell'ultimo momento, lui è stato dato titolare, era tra i titolari, ha preso il suo posto Thuram. Cambia molto un cambio all'ultimo?
Ma ieri sera secondo me sarebbe cambiato poco.
Poco.
Sarebbe stato preso anche lui da questo grande ritmo che ha messo in campo lo Stoccarda. Noi dobbiamo recuperarlo però, insomma, questo Douglas Luiz, perché insomma, se l'hanno preso vuol dire che è un grande giocatore, vuol dire che è un ottimo giocatore di qualità, dobbiamo recuperarlo al più presto. Questa squadra ha bisogno di qualità, direttore. Non possiamo continuare a far giocare due centrocampisti dell'anno scorso che non hanno mai dimostrato di avere grande qualità. Noi in questo centrocampo dobbiamo mettere della qualità. I Cobb Myers, i Douglas Luiz ne hanno, quindi dobbiamo spingere con loro e dargli una condizione accettabile, perché sono convinto che loro due sono quelli che potranno dare della qualità alla squadra.
Mister, e quindi con loro due quale sarebbe poi la pedina indispensabile anche per interdire il gioco degli avversari?
Ma io metterei Locatelli, che è abituato a giocare davanti alla difesa. L'anno scorso, due anni fa, ha sempre giocato lì davanti. È quello che può dare gli equilibri giusti lì davanti alla difesa. Locatelli con Cobb Myers e Douglas Luiz. Sperando che questi due qui possano veramente dare quella qualità che manca a questa squadra.
Certo. Ci stai disegnando una Juventus forse ancora troppo lontana da quella realisticamente ottenibile a breve in vista anche dell'Inter, immagino. Le settimane in cui si cade così brutalmente, sì, forse inaspettatamente, sono facili per riprendere il passo giusto se al termine di questa settimana c'è una squadra che si chiama Inter?
Ma sai,
o servirebbe qualcosa di diverso?
Il passo falso di ieri sera devi dimenticarlo immediatamente, intanto. Devi parlare con la squadra, devi fargli capire che domenica c'è una partita ancora più importante di quella giocata ieri sera, perché in effetti la partita di domenica è molto molto importante per il campionato e per una credibilità che noi dobbiamo dimostrare, perché finora abbiamo dimostrato di essere bravini, diciamo, bravini ma non bravi. E allora la partita di domenica bisogna tirar fuori tutto, bisogna fare una grande partita, non deve sbagliare formazione, deve far giocare gli uomini giusti al posto giusto e deve giocare con un ritmo diverso, perché ai ritmi di ieri sera non vinci sicuramente contro l'Inter.
Come hai detto tu all'inizio, non sarebbe neanche giusto condannare, autocondannarci, prendersela a destra manca. Delle riflessioni chiaramente sono spontanee, naturali, nel nostro mestiere, con rispetto della squadra che si ama, lo dico anche per chi sta scrivendo a casa, demoralizzato, c'è poi il pessimismo cosmico o l'entusiasmo facile a volte. L'allenatore in questi ragionamenti, mister... quanto si deve e si può mettere sotto accusa, tra virgolette, cioè un'analisi fatta dal tecnico a fine partita, cioè l'abbiamo visto anche in campo, poco reattivo anche lui a bordo campo più che in campo, ci si rende conto delle serate che non partono come dovrebbero partire, che soprattutto proseguono come non dovrebbero proseguire? Cioè, quali sono le responsabilità del mister? Tu sei mister nella testa, nell'animo, e quindi sei la persona più idonea a cui fare questa domanda.
Ma lui è questo, lui è questo. Non si può pretendere di vedere un allenatore che in campo sbraita, corre lungo la fascia, insulta e via dicendo. Lui è uno molto pacato, è un allenatore molto tranquillo, è un allenatore che durante la settimana ti dice tutto quello che devi fare. E poi la domenica ti aggiusta qualcosina, ma non pretendiamo che si metta a sbraitare durante la partita.
Quello assolutamente.
Lui deve preparare la partita di domenica, ti ripeto, quasi dimenticando la partita di ieri sera, perché noi non siamo quelli di ieri sera, assolutamente, guai, fossimo quelli di ieri sera, molto probabilmente insomma non andiamo da nessuna parte. L'Inter, secondo me, senza Çalhanoğlu è una squadra alla nostra portata, ti dico la verità. Con Çalhanoğlu forse no, senza è una squadra alla nostra portata. Deve crederci lui, devono crederci i giocatori e sono veramente convinto che domenica a Milano faremo una grandissima partita, perché abbiamo tutte le carte in regola per farla. Bisogna reagire alla partita di ieri sera. E dire noi non siamo questi, noi siamo una squadra forte, una squadra che ce la possiamo giocare con tutti.
Allora, i consigli simili ai tuoi arrivano dalla Germania, tifosi juventini che ci scrivono dalla Germania, mister. Come prima, più di prima, in vista della partita di domenica. Sì. Mi spiace per ieri sera, ma si nota che il calcio italiano non ha ritmo partita, è troppo spezzettato e interrotto da giocatori e arbitri. Parliamo del ritmo, loro sono non i decimi in classifica a pari merito in Germania, subivano tante reti, lo abbiamo detto, ieri sera sembrava una squadra come quella dell'anno scorso, che hanno terminato il loro campionato in seconda posizione, dietro la posizione che poi ha vinto la Bundesliga. Il ritmo fa la differenza? Il ritmo limita, cioè maschera i difetti della squadra?
Il ritmo intanto è corsa. La corsa ti permette di arrivare primo sulla palla rispetto all'avversario, di fare la giocata prima degli altri, di anticipare tutto. E il ritmo di ieri sera si è visto chiaramente fin dall'inizio, che loro erano sempre prima dei giocatori della Juventus, primi sulla palla, e giocavano con più velocità, sia nel passaggio, sia nel muovere le gambe. Avevano proprio un ritmo diverso, avevano un'intensità di gioco diversa, cosa che noi non avevamo. Noi eravamo molto macchinosi, molto lenti nel capire la giocata, molto lenti in tutto. Però io ho anche l'impressione, questo direttore, che sì, questa squadra nostra in pratica sia un po' troppo preoccupata di mettere in pratica le idee dell'allenatore.
Condivido, allora, sarei arrivato a questo concetto, ce lo scrive anche Dario da Palermo, poi ti leggo il messaggio.
E allora rimane bloccata e poco liberi di esprimersi singolarmente i giocatori. Ognuno di loro ha paura di non fare quello che gli ha chiesto l'allenatore e quindi rimane bloccato. La stessa cosa è successa alla nazionale. La nazionale e gli europei, questa, una squadra bloccata, una squadra che aveva paura di non mettere in pratica tutto quello che Spalletti gli aveva detto di fare. E la Juventus in questo momento mi sembra questo. Secondo me, nell'organizzazione di gioco che deve avere una squadra, chiaramente, devi anche lasciare libero di esprimersi molti giocatori. Come lascia libero di esprimersi il piccolino con Sensao,
sì,
dovrebbe anche i centrocampisti essere più liberi di esprimere il loro io. Ecco, secondo me questo potrebbe essere anche una soluzione. E poi devo dirti un'altra cosa: il giocatore che è entrato ieri sera e ci ha fatto gol
Touré, Atalanta, prestito dell'Atalanta.
È uno scarto dell'Atalanta. Ma io l'anno scorso, quando lo vidi giocare quelle due o tre volte negli spezzoni di partita dell'Atalanta, mi dicevo: ma questo è un gran bel giocatore, ma da prendere immediatamente, giocatore da prendere immediatamente. Ma non perché ha fatto gol ieri sera, perché questo...
No, si è visto che ha cambiato comunque...
Questo l'Atalanta l'aveva già pagato parecchio, poi non ci ha creduto e l'ha dato via. Io questo qui... A gennaio ci farei un pensierino per fare da vice a Vlahovic.
Senti, caro mister, io arrivo anche, abbinandolo a questa tua riflessione, a quanto viene chiesto, forse di più, di meno, rispetto alle sue caratteristiche, un giocatore come Yıldız. A me ieri ha stupito parecchio vedere, nell'emergenza, mettere McKennie trequartista, cioè il centrale con i due esterni. Ma questo Yıldız non può proprio giocare più vicino alla porta, lo ha fatto poi alla fine con Hadžić, ma dietro la punta, per avere due linee di sfondamento, destro e sinistro, dandogli un po' vantaggio su quella e dandogli un po' quella libertà che ci hai messo in evidenza tu. Cosa ne pensi?
Vedi, gli allenatori, come è giusto che sia, se guardano molto agli equilibri della squadra. Lui molto probabilmente con Yıldız lì la squadra non la vede equilibrata, però dovresti giocare con un 4-2-4 con Yıldız e Vlahovic da punta e sottopunta e due esterni larghi che però dovrebbero rientrare. Ci può stare, secondo me ci potrebbe anche stare un Yıldız più vicino a Vlahovic invece che largo, è un po' più alto rispetto al solito.
Guarda,
potrebbe anche provare.
Un giochino finale. Siamo io e te gli allenatori di questa partita. Mi spieghi Locatelli per McKennie? Pollice su, pollice giù? Cioè i cambi, ragioniamo sui cambi. Parto dicendoti, rimangono in panchina Pinsoglio, Daffara, i due portieri, Gatti e Mbangula. Ok. Poi... Locatelli per McKennie, UEA per Consensao, Cambiaso per Savona. Uno slot per questi tre cambi. Ci stanno? Ci poteva stare qualcosa prima?
Non avrei tolto Vlahovic a quel punto lì. Non l'avrei tolto assolutamente, no. Quello non l'avrei fatto, il resto si poteva anche
come
fare.
Come te lo spieghi? E dimmi come te lo spieghi, aiutaci a capire. Azic per Vlahovic al 23esimo, metà del secondo tempo, 0-0.
Lo spiego perché molto probabilmente ha voluto dare un po' più di qualità nella zona centrale dell'area di rigore, negli ultimi 20 metri. Lui magari ha detto tolgo Vlahovic, metto un po' più di qualità con Ildiz lì davanti. Però non è andata così, ma io ti dico, direttore, ieri sera c'era poco da cambiare perché era proprio la squadra che non correva, ha corso poco, non aveva ritmo, e quando tu non hai gambe ti riesce tutto più difficile, e ieri sera la Juventus non aveva gambe per star dietro a questi tedeschi.
Tanto che da casa, caro mister Iacolino, intanto grazie per questo collegamento, torneremo con te dopo il prossimo impegno in trasferta, in quella di Lille. Molti tifosi da casa, senti cosa ci gridavano dagli spalti, attraverso i loro vocali. Paolino, fai firmare per lo 0-0 e finiamola qui. Avevano capito che sarebbe stata difficile.
Ma guarda che non pensare, sai quando dicono ma la gente parla, perché non è mica stupida.
Esatto, mister, e quante ne hanno sentite le tue orecchie?
Noi, loro come noi avranno visto un mare di partite, quindi capiscono e non sono tutti sciocchi.
Assolutamente, assolutamente, anzi molti di questi saranno qui all'ascolto, quindi speriamo che abbiano apprezzato, assolutamente sì. Mister Salvatore Iacolino, alla prossima Champions, l'uomo di Champions di Radio Bianconera, va bene?
Un saluto a tutti.
Grazie, buona giornata per questo collegamento pacato, riflessivo, onesto. Mica come te, caro Luca, mica come te, assolutamente. Molto, molto di meno rispetto a te, ovviamente. E siamo ancora sullo 0-0, la Juve potrebbe farcela, io ero convinto che parava il rigore, che saremmo ripartiti, che avremmo vinto la partita, perché sentivo anche quella botta di energia. Ci siamo andati vicini, ti ricordo l'azione UEA, palla in mezzo, non delle migliori, buona l'incursione, arriva o in ritardo o sbagliato il passaggio, più sbagliato il passaggio secondo me, perché a quel punto lì la butti in mezzo e speri nel guizzo, e pensa avessimo vinto, tu oggi non saresti qua. Perché saresti ancora lì in piazza Vittorio, da solo a brindare con i tedeschi che ti offrivano da bere. Va bene, noi abbiamo terminato questa prima mezz'oretta, adesso apro i vostri vocali, rigiochiamola, l'abbiamo rigiocata con mister Iacolino, rigiochiamola con voi, facendo tesoro di cosa avete imparato nel corso degli anni, dalle tante partite di Champions, dai tanti allenatori, quelli bravi, quelli meno bravi. Alla fine cosa conta? Magari poco e niente, ma altre volte avremmo portato a casa uno 0-0, forse sì, forse no.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, allora, sono le 12:40 circa, oggi come al solito la rubrica di quello che i bilanci non dicono, conserva il suo andamento, la nostra trasmissione, naturalmente, visto che andremo a parlare con Simone Brancozzi, professore di economia aziendale, di aspetti economici, chiederemo anche come ci si risveglia da tifoso, da professore di economia aziendale in queste giornate, ma naturalmente poi focalizzeremo l'attenzione su un altro aspetto, lo stadio di proprietà, quello stadio che ieri sera ha dovuto registrare però una brutta caduta. Un'ultima ora, un ultimo minuto, proprio nei momenti in cui, negli istanti in cui stavamo andando in pausa, bollettino medico, aggiornamento su Douglas Luiz. Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto Douglas Luiz questa mattina presso il J Medical a seguito del fastidio muscolare alla coscia sinistra riferito ieri alle 20:14 era dato indistinta titolare per la partita contro lo Stoccarda, quindi 31 minuti prima dell'inizio della partita, riscaldamento, qualcosa ha sentito tirare e immediatamente il cambio, che devo ammettere non c'era stato comunicato se non dall'attentissimo. Noi eravamo già in tribuna, eravamo già in collegamento, le formazioni davano Douglas Luiz chiaramente un conto essere in campo sotto, un conto seguire il tantam, fare il copia e incolla e magari darlo in qualche anticipazione. Anche il nostro Camillo De Michelis, presente sul posto, ha verificato la veridicità di questa notizia e ce l'ha data, onestamente. Hanno escluso quindi gli accertamenti medici, gli accertamenti diagnostici, hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente. Non si è voluto rischiare, perché non si è, in vista anche della prossima partita, giocare con un rischio alto, elevato, ti porta a perdere poi quel giocatore sicuramente per un periodo superiore. Non rischiarlo ti dà la possibilità di mantenere vive le speranze, alla luce anche di un'altra assenza in cabina di regia, di Kuhn Miners, di cui dovremo monitorare quotidianamente anche per lui le condizioni. Penso che ci sia poco da fare invece per Nico Gonzalez. Questa è la situazione ad oggi. Perin, protagonista ieri, intanto, tra poco ci colleghiamo col nostro ospite. Perin, protagonista ieri, lo sappiamo molto bene, sarebbe stata una disfatta. KO dopo 8 anni, e sapete chi è stata l'ultima squadra a batterci in Champions League? Un'altra tedesca, proprio il Bayern Monaco, che aveva battuto in campionato qualche giorno prima lo Stoccarda. Gol dopo il 90esimo, altra curiosità, la Juventus ha subito 2 gol dopo il 90esimo minuto su 4 totali in questa Champions, tanti quanti nelle precedenti 21 reti incassate nella competizione. Poi c'è un dato flop che certamente non farà piacere neanche al professor Brancozzi, che abbiamo già in collegamento, giusto Luca? Ce l'abbiamo? Grazie per l'ok, professore. Un dato negativo, quello di una Juventus che ha effettuato un solo tiro nel primo tempo contro lo Stoccarda. Buongiorno professore.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i fratelli bianconeri.
Eccoti anche in video, infatti non capivo se c'era stato qualche contrattempo o meno. Ti chiederei la gentilezza di spostarti solo leggermente rispetto alla fonte di luce che è alle spalle, altrimenti non ti vediamo in tutto.
Guarda, sono in uno sgabuzzino dell'università.
Ah, ho capito, quindi... rinchiuso a studiare nelle ultime ore, così va bene così, guarda, già così molto meglio, molto meglio, solo perché avevi la fonte di luce alle tue spalle. Professore, ha interrotto la lezione, pochi juventini oggi in aula.
Beh, guarda, io vengo da una giornata, perché ieri mattina sono partito presto per Torino e ho forato. Ecco. Poi sono andato allo stadium, questa notte ho sbagliato strada, sono andato a 2003, quindi ieri è stata proprio una giornataccia. Ecco. Poi stamattina, volendo parlare,
sì,
per mettere le cose come facciamo sempre in questa rubrica fra calcio e economia,
sì,
ti dico che attualmente la Juve sta perdendo il 6%. Siamo quotati a 2.44. Ti dico che ieri, come valutazione complessiva, invece, eravamo a 2.6, che è uno dei massimi, e avevamo superato il miliardo di capitalizzazione di borsa. Apro una parentesi, perché su X qualcuno ha scritto che è quotato solo il 25. No, il 25% si dice che è il flottante, cioè del 100% delle azioni, che sono 379.121.815, che vengono scambiate in borsa, grosso modo il 25%, perché io per esempio, che sono azionista piccolo, io ho 10.000 euro, già sto perdendo 600 euro stamattina, quindi
ecco, ieri diciamolo chiaramente anche ai familiari, solo 600 euro sta perdendo il professor Brancozzi, perché sennò si inquieta.
Però noi, come Juventus, come sì, capitalizzazione, stiamo perdendo 64.450.000 euro.
Ecco,
secondo me, se avesse messo Gatti alla fine, magari non ne perdevamo 64, ma ne perdevamo solo 30. Magari con un calcio d'angolo alla fine, al 96esimo, perché qualcuno poteva buttarla dentro, era solo Gatti, magari andavamo a vincere qualcosa. Questo per dirti che la lettura della partita di ieri sera è molto complessa. E allora,
però intanto grazie, perché ci sarei arrivato al valore in borsa legato anche al rendimento, al risultato, al campo, naturalmente.
No, ti dico, perché un punto andavi a 7 ed era quasi sicuro il playoff, ok? Adesso ti devi giocare i playoff, era quasi sicuro il playoff e potevi ambire arrivare nei primi 8 che ti dà l'accesso diretto, no? Ricordo a tutti gli amici che per noi l'accesso in Champions è fondamentale. Cioè, se noi vogliamo ritornare competitivi, noi dobbiamo arrivare agli ottavi di Champions, ok? Perché se no... poi alla fine magari ti dico anche la mia, che se non facciamo qualcosa anche il quarto posto potrebbe essere un problema. Però andando per ordine, mettendo ordine alle cose come dovrebbe fare un buon stratego, un buon patologo, quando ci sono queste situazioni così complicate, perché ieri sera analizzare la partita di ieri è complicato, è complesso più che complicato, bisogna essere capaci di fare la sintesi. La sintesi ti aiuta a fare l'analisi, no? Ecco, credo che per fare la sintesi ci vogliono quelli che noi economisti chiamiamo i KPI, Key Performance Indicator, cioè degli elementi che ti fanno capire quello che è successo, in modo tale che tu fai l'analisi, fai la sintesi, dalla sintesi fai l'analisi e trai le conclusioni. Anche Motta ha detto che guarda i dati. Allora, io ti do un dato. Noi su 11 partite abbiamo fatto 16 gol, e di questi 16 gol ne ha fatti 7 Vlahovic. Ok? Quindi il 41% dei gol fatti dalla Juve sono fatti da Vlahovic. Ma ti dico di più, che questi gol li abbiamo fatti con il Como, con due palle rubate di Locatelli. Ok? Con il Verona, palla rubata di Locatelli, con il PSV magia di Ildiz, con il Genova rigore di Vlahovic, con il Lipsia l'abbiamo fatti quando loro si sono alzati, quindi ci hanno aperto gli spazi dietro, e con il Cagliari l'abbiamo fatto sul rigore. Quindi se questo ci metti che la Juve dal 2011 che gioca allo Stadium nel 75% dei casi parte da 1-0, cioè noi in casa noi partiamo da 1-0 storicamente, quindi vuol dire che noi nel 57% su 4 partite su 7 quest'anno allo Stadium non abbiamo mai segnato. Quindi il KPI più drammatico, più evidente, che sintetizza tutto, sono i tiri in porta. Ora, fatta questa analisi, bisogna confrontare l'analisi con i principi, perché non vorrei usare una frase famosa di un nostro allenatore, ma è così, il calcio è semplice. Ok? E soprattutto ci sono dei principi. Se tu vai a fare il supercorso o vai a fare il corso allenatore, ti dice che per quanto riguarda la fase di non possesso, il principio è che il difendente deve essere in superiorità numerica rispetto all'attaccante. Quindi non puoi difendere con un numero di uomini pari o inferiore a quello dell'attaccante. Questo è un principio. I principi sono, non si possono cambiare, ok? È come la legge di gravità. Non puoi
le cambiare, regole naturali, le formule naturali.
La natura. Quindi nel calcio si difende in superiorità numerica. Quindi accettare l'uno contro uno, capisci che se c'hai Bremer sei già in superiorità numerica, perché lui conta due, quindi non c'è problema.
Il professor Brancozzi riesce a riportare tutto ad una questione numerica maggioritaria, minoritaria, è molto semplice.
Io mi aspetto questo.
Quando alleno
faccio questo.
Esatto, anche altro, perché ricordiamolo, professore. Lei intreccia, tu, Simone Brancozzi, professore di economia aziendale, in pausa qualche minuto oggi, intrecci le tue professioni. La prima, quella di allenatore.
Io, da una parte mia madre era contadina, mio padre faceva l'allenatore, quindi io sono nato dentro lo spogliatoio.
Esatto.
Ho fatto per 15 anni allenatore, ho vinto 6 campionati su 15. Non sono l'unico, ma siamo pochi. Poi allenando due volte a settimana, gente che fa l'operaio, non gente che fa fare le sfilate di moda la mattina, si alza quando vuole, eccetera.
Non raccontiamo discorso. Queste cose che poi...
Allora, l'altro principio è la fase di possesso.
Sì.
La fase di possesso si fa semplicemente con l'ampiezza e la profondità. Ok? Tu vai in ampiezza soltanto se hai la profondità. Vai in profondità solo se hai l'ampiezza. Se vai solo in ampiezza non puoi andare in profondità. Se vai solo in profondità non vai in ampiezza. È un po' come la pallavolo: se tu non hai il centrale non passi sulle bande, perché la gente invece di marcare il centrale marca la banda. Se non passi sulla banda non passi nemmeno al centro, perché la gente marca il centrale e non marca la banda. Penso che sia un concetto semplice questa ampiezza e profondità. Ora, se tu analizzi la nostra squadra...
So dove vuole arrivare, professore. So dove riuscirà a dimostrare qualcosa di importante.
Mettici che ieri sera io ho alla 201, sono a fianco alla tribuna stampa. Del Leverkusen sono venuti su 3 scouter con una valanga di computer. Quindi e questo lo fanno tutte le squadre. Quindi tutte le squadre ti studiano. Quindi se io studiassi, io allenatore, studiassi la Juve con la contrapposizione dei sistemi, non si dice modulo, lo dico a tutti quanti, si dice sistema, ok? Il modulo è, è l'insieme degli accorgimenti tattici, il sistema è la dislocazione statica sul terreno. Dire modulo evidenzia poca cultura calcistica, ok? Quindi io classifico le persone, cioè mi dicono modulo, già non ci parlo. Allora, se tu analizzi la Juve, cosa fai? Dice, questi vanno solo in ampiezza. In ampiezza, che fai? Devi evitare il 2 contro 1. Quindi metti il doppio laterale, cosa che ieri sera ha fatto lo Stoccarda, soprattutto se poi sulla catena di destra ti ritrovi con il povero Savona e con Cesiao. Non dobbiamo fare una colpa a Savona, perché Savona è un giovane. E come diceva Allegri, i giovani ti fanno ricco e ti fanno povero. Bisogna averci pazienza, ok? Ma con Cesiao non è uno che difende. Savona ha problemi di esperienza perché accorciava poco, cioè sulla sinistra loro, la destra nostra, nel primo tempo ci hanno massacrato.
Non so se l'avete visto. I due esterni bassi
perché l'hanno
tirato
a tavolino.
Sì.
E poi non solo hanno fatto il 3 contro 2 sulla fascia, facevano, erano 3 contro Savone e con Cesau che ha fatto il terzino, ma quando attacchi con Cesau era raddoppiato col doppio laterale loro, perché sanno che andiamo in ampiezza, quindi palla su con Cesau, lui è a sinistro, rientra sul sinistro, non gli entrano mai sul destro, gli lasciano il sinistro e raddoppiano, e sempre palla persa. Di là stessa sorfa con Yıldız, è destro, quindi lui altro terzino, perché Yıldız sta facendo il terzino, eccetera eccetera. Quindi se tu non vai in profondità, è troppo semplice giocare contro la Juve. Per di più, se c'hai una punta come Vlahovic, metti dei due centrali, uno a uomo e uno lo stacchi, si dice uno attacca e un altro copre tecnicamente, qui la palla non la vede mai. Quindi di fatto tu puoi segnare soltanto su palla inattiva, ok? Parliamo delle palle inattive, problema serio, perché le palle inattive è una questione geometrica. Ora, se tu calci da destra con un destro, la palla esce, cioè fa una parabola che da verso l'aria va fuori, ok? Quindi guardate il gol che ha fatto Pulisic ieri ha tirato un destro a sinistra, la palla è andata dentro da sola, cioè se tu tiri a rientrare forte in porta, il portiere non esce, puoi far gol sul primo palo centrale o secondo palo. Noi non calciamo da 11 partite un calcio d'angolo a rientrare, quindi significa che a tavolino è stato detto calciamo solo ad uscire, ma solo ad uscire non si segnerà mai. Noi no, tranne un colpo di testa di Gatti che ricordo, allora dico o la muoviamo, ma se tu la tiri a rientrare la palla ad uscire può far gol soltanto sul primo palo, se poi la tiri forte come la tira Douglas Luiz per esempio, infatti quel calcio d'angolo fu calciato da Douglas Luiz, mi sembra col Cagliari, no, col vero non mi ricordo quel calcio d'angolo,
sì, comunque quella tipologia di cross,
la palla deve partire parallela alla linea di fondo e poi deve girare all'ultimo momento e far gol sul primo palo, quindi
con un'ottima lettura da parte solo dell'attaccante, l'ottima lettura che va in
anticipo. Tu fai gol solo se rubi palla, se ti danno un rigore o se loro si aprono e ti lasciano qualche storia. Infatti ieri sera, dopo che abbiamo preso il gol sul recupero, abbiamo messo 3 palle. La prima un rilancio lungo, l'ha presa Weah e siamo andati in aria. Siamo andati dentro l'area di rigore, abbiamo messo 3 palle dietro la linea, ma ahimè non c'era né la punta né il centrocampista che attacca, perché altro problema. Se tu fai la lista di chi può segnare in questa rosa, io ho tolto Vlahovic, il Diz ne può fare 1, 2, 3, non lo so, non è da doppia cifra. Il Concezao può segnarne tanti, McKennie può segnarne tanti, io non ne vedo altri, posso darne 3-4 a Bremer che non c'è, 3-4 a Miners, ma noi abbiamo
forse Miners.
Con Miners una quindicina se va bene, no? Però se tu fai i conti, tu per vincere il campionato
non arrivi alle quote
70 di gol, 70-80, cioè questa è una squadra costruita a tavolino, e l'ha detto Motta ieri sera, questa è la cosa grave,
condivisa con la società,
perché la domanda è stata molto intelligente del tuo collega, ha detto ma scusa, tu te la sei ritrovata così oppure l'hai condivisa anche tu? Quindi per scelta noi non abbiamo punte, per scelta non cerchiamo la profondità,
e te lo confermo perché okay? C'è stato confermato proprio da Giuntoli qualche giorno fa, la scelta è questa, un attaccante, e non cercheremo un altro attaccante perché recupereremo Milik. Questo è la cosa da sapere ufficialmente. Io pensavo che fosse la priorità l'attaccante, non il difensore, dove puoi adattare qualcuno di quelli che hai. Però, ora, professor Brancozzi, se chiudiamo questa...
questo giudizio... parliamo,
esatto,
del
perché
parliamo,
poi non riesco a darti lo spazio necessario per parlare dell'altro tema. Prego.
No, volevo solo dirti che i grandi allenatori sono quelli che limitano la casualità. Il calcio è uno sport casuale. Tu batti un fallo laterale, fai un tiro, batte su uno stinco, la palla va dentro. Vinci se la limiti, ok? Noi non riusciamo a limitare la casualità. Ieri sera, a meno che non stava male, io devo capire perché non ha messo Gatti. Tu metti Gatti, la partita finisce. Il gol l'abbiamo preso centralmente, non è un caso. C'era un centrale solo.
Non puoi togliere Thuram per mettere Rui alla fine con la situazione che già avevamo
vissuto.
Sì, credo
che abbia spostato Caballi in mezzo, credo. Adesso bisognerebbe vederlo.
Sì, però lì non ci ha capito. Ci abbiamo capito poco all'inizio.
Ancora più grave, perché non avevamo un saltatore di testa. Uscito Thuram, noi non avevamo uno che saltava di testa. Capisci? E quindi, allora bisogna essere un po' più umili. Bisogna capire che un cambio può costare 60 milioni di euro. Ok? Bisogna... E noi non ci possiamo permettere, questa non è la Grottese che è la mia squadra, questa è la Juventus, di svezzare un allenatore forte come Motta, perché è forte, e di togliergli, fargli dar modo di togliere questi difetti di gioventù, dico. Okay.
Ecco, se potranno questo, servire, potranno servire per l'Inter, è proprio una battuta e chiudiamo poi con l'altro tema.
Allora, ti rispondo come rispose il più grande allenatore della storia, che non so se lo sapete, Red Auerbach, che era il primo allenatore dei Boston Celtics. Ha vinto 10 scudetti di fila. Sì. Lui ha fatto scrivere: niente avvicina alla sconfitta più della vittoria e niente avvicina alla vittoria più della sconfitta. Quindi noi, altro messaggio per i nostri amici juventini: noi guardiamo le partite con la classifica sotto. No, vincere una partita di calcio è una cosa difficilissima. Avere contro l'Empoli o contro il Real Madrid è difficile allo stesso modo. Io, quelli che dicono ma oggi giochiamo contro lo Stoccarda, 9 punti, andiamo ai playoff, eccetera eccetera, io, oltre a toccarmi, sapevo benissimo quello che ci
sarebbe. Hai buccato la gomma,
hanno preso, a proposito di sconfitte, hanno preso 4 gol dal Bayern. In Champions hanno perso, ma col Real è pareggiato con Slavia Praga, capito? Quindi stavano messi male e quindi sono venuti là col coltello sui denti.
Assolutamente. Professor Brancozzi, oggi è capitata la partita, il giorno dopo la partita. Noi dobbiamo fare quello che i conti non quello che i bilanci non dicono.
Sì, dopo ricordami, devo dire una cosa sull'identità, sulla fondazione dell'identità bianconera.
Assolutamente, non abbiamo moltissimo tempo.
Allora,
lo stadio.
Lo stadium è costato 155 milioni, è stato inaugurato nel 2011. Ogni anno viene ammortizzato per il 3%, perché si stima che la vita utile del bene immobile sia 30 anni. Quindi, se fate un conto, ogni anno in bilancio si svaluta del 3% di ammortamento. Quindi ad oggi in bilancio noi abbiamo 74 milioni di valore, si chiama valore netto contabile, quello che sta scritto in bilancio. Quindi lo stadium in bilancio della Juve sta a 74 milioni. Se vedete la voce immobili troverete 167 milioni, perché c'è la Continassa e il Jay Hotel. Quindi complessivamente noi a bilancio abbiamo un valore di immobili che è 167 milioni. Ora, quello che bisogna sapere per valutare queste strutture è quanto incassano. Mediamente in questi 13 anni di utilizzo lo stadio ha guadagnato dai 50 ai 60 milioni all'anno, ok? Che stanno crescendo. Quindi per stimare un valore di un bene ci sono generalmente due valori: o si prende il valore netto di bilancio e lo si moltiplica per 3 o per 2, quindi il valore sarebbe intorno ai 7 per 3, 21, 210 milioni, oppure quello più utilizzato, che io consiglio sempre, è il metodo dell'attualizzazione dei flussi futuri. Cioè, se io ti vendo lo stadio a te, che tu magari, oppure a me, che io non capisco niente di gestione di stadi, io, male che va, ogni anno incasso 50 milioni di euro. Quindi è giusto moltiplicare questi 50-60 milioni per almeno 10, ok? Quindi lo stadio vale, a buttarlo via, secondo me ne vale molto di più. Poi bisognerà vedere sul mercato chi ti scambia questa cosa. Vale dai 500 ai 600 milioni, in bilancio sta scritto per 74. Ed ecco qua anche una delle spiegazioni per cui, se tu moltiplichi il valore delle quote delle azioni per il valore di mercato sei intorno a 1 miliardo di euro. Dice, ma sto miliardo che è? Ecco, una parte di questo miliardo che non sta scritto in bilancio è dato appunto dalla Continossa e dalla Continossa da Jay Hotel e dallo Stadium. 600-700 milioni di questo plus valore sono tutti lì.
Tutti lì. Quello che i bilanci non dicono e che noi proviamo a spiegare tanto per far capire cosa c'è dentro, non una scatola vuota. Professor Bancozzi, economia aziendale.
La prossima volta parleremo del capitale relazionale, quindi dei follow e dei fan. Quanto valgono?
Interessante, ci dà già i compiti, però c'è qualcosa che volevi dirci appunto, visto il tuo ruolo, legato a identità bianconera.
C'erano tanti tifosi dello Stoccarda.
Sì.
Nessuno gli ha detto niente, hanno esultato al gol al 90esimo, ci hanno urlato dietro, ok, no, non abbiamo detto niente. Hanno tirato fuori uno stagione dove lo stadio ha applaudito, che era per incoraggiare l'Emilia, e poi hanno tirato fuori lo stagione, no, chi ama il calcio odia la Juve, ok, che è il motivo principale per cui un tifoso juventino deve iscriversi alla fondazione Identità Bianconera. E ricordo a tutti che potete incontrarci, magari lo ricordi anche tu Antonio, insieme a voi
all'evento 16 dicembre, professore, lei ci sarà sicuro.
Ci sarò anche.
Grande, confermiamo, anche, prendete nota, ci sarà anche il professor Bancozzi live sulla MSC Crociere in questa giornata, convegno con noi.
Stasera poi il presidente che verrà ospite vostro, sì, lo preciserà meglio, scriveremo ufficialmente alla Bundesliga e scriveremo allo Stoccarda ufficialmente. I nostri avvocati di Fondazione Identità Bianconera scriveranno per protestare questo striscione che non so definire. Ecco.
Che noi invece abbiamo definito impresa diretta perché ci siamo resi conto di questo scivolone, definiamolo così mediaticamente, ma di cui sta provvedendo a scrivere, se non l'ha già fatto, Identità Bianconera. Questa è l'identità bianconera che emerge proprio dalla fondazione, rappresentata qui oggi da Simone Brancozzi nei panni di figlio di grandi
allenatore,
contadino, professore di economia aziendale. Sta suonando la campanella, ci dobbiamo lasciare, professore. La prossima settimana, quello che i bilanci non dicono e che ci dice solo il prof Brancozzi qui su Radio Bianconera, di identità
forza
bianconera.
Forza Juve fino alla fine.
Let's go. Grazie per questa bella chiacchierata del più mister oggi, ho visto più il mister e il tifoso.
Cose di calcio.
Ciao Antonio. Ma sì, bravini, però insomma io da Thiago Motta mi aspettavo di più, insomma è inutile. Cioè, la pedina indispensabile, come giustamente dici te, è la corsa, i tiri, la corsa, il tiro, la personalità. Che cosa mette a fare lui a pochi minuti dal termine? Devi coprire tutto, devi mettere gatti, devi mettere fisico. Ha sbagliato formazione e l'atteggiamento mentale, ragazzi, se non ce l'hai con la Champions League, quando ce l'hai? Quando giochi col Canigati? Dai.
Sono
tutte scuse che fanno dopo, in attesa del... E poi se mi togli Vlahovic con Seisao, quale fiducia possono avere questi domenica?
Direttore, complimenti al professor Brancozzi, veramente un piacere ascoltarlo, Forza Juve, Frank da Piano di Sorrento. Beh, non solo lui, tutti i nostri ospiti hanno una loro peculiarità e quindi ascoltateci, anche quelli che poi non vi piaceranno per quello che dicono, per i contenuti. Però il professor Brancozzi, io appena l'ho conosciuto, numero di cellulare, lei, tu, noi, cominciamo su Radio Bianconera. Vedrete quante cose faremo con Identità Bianconera. Hanno visto subito lo striscione, lettera alla Bundesliga, lettera allo Stoccarda, tutti sportivi, poi vincono e fanno i gradassi. O sei sportivo sempre o niente. Questa è una cultura, una mentalità che deve cambiare. Brava Identità Bianconera, e noi appoggeremo sempre queste iniziative. Poi grazie al professor Brancozzi, ti illumina Michele da Cosenza. Una domanda, non l'ho vista, lo faccio parlare perché avete visto, oggi era un fiume in piena, ha fatto l'allenatore, ha fatto tutto, non mi lasciava spazio, ma in questi casi silenzio tombale, nel rispetto dei bravi contenuti. Bravissimo il professore, credo marchigiano come me. Mario Kempes da San Benedetto ha spiegato tecnicamente quello che si è visto chiaramente ieri sera, purtroppo. Dopo Ildiz che fa il terzino spengo, questo è solo un gradasso montato. No, non ha detto che fa il terzino, che dovrebbe tornare, che è diverso la sua visione. E se non torna lui, se non torna con Sensao, ecco perché ti torna con Sensao. Perché ti ha spiegato che uno rientra col destro e uno col sinistro. Anche con Sensao non ha fatto il terzino. Avrebbe dovuto farlo per quel tipo di gioco che propone. Ma poi certi giocatori non lo fanno perché non ce l'hanno nelle corde e hai faticato in mezzo al campo. Bravi, bravi loro soprattutto. Ecco, poi anche meno questo qui, perché c'è chi non ha... Cioè, capite? Il bello... Figuratevi su una squadra, su un qualcosa. Impariamo ad ascoltare, perché magari potremmo dire... Io ricordo sempre la formula che ho imparato all'università. Ah, quanti siete oggi in Aula Magna! Pensate che l'anno prossimo quello che sta alla vostra destra non ci sarà più. Smetterà. E tutti orgogliosamente impauriti guardavano quello alla propria destra, senza accorgersi che qualcuno guardava anche te dalla sua posizione, che eri alla sua destra. Come per dire, il giudizio è su tutti, nel bene e nel male, positivo e negativo. Quindi un po' di più, un po' più di umiltà per tutti. Ascoltiamo almeno, ascoltiamo e facciamoci un'idea. Non c'è sempre da giudicare, mi piace o non ci piace. Questa è la brutta abitudine dei social, la fogna dei social che ci trascina giù in questi ragionamenti assurdi. In questi ragionamenti assurdi. Perché non ha offeso nessuno. Ha dato la sua visione di meno di questo. Ma non difendo il mio ospite, difendo il principio. Perché se dovessimo ascoltare gli altri... anche chi dice che ha giocato benissimo la Juve, io lo ascolterei. Anche chi pensa diversamente, lo ascolto. Non la penso come il professor Brancozzi. Semplice. Semplice. Molto più semplice di come la fate. Spesso e volentieri. Non è rivolto a nessuno in particolare, però abituiamoci. Se no, riservatevi uno spazio su quello che io definisco altre situazioni. Non alle persone che le frequentano, alle persone che non vogliono capire, alle persone che non vogliono capire. Solo Perin si salva. Fagioli ieri è stato vergognoso, non teneva una palla. Il giudizio su una prestazione ci sta, non sul ragionamento che mi fa Fagioli o che mi fa un ascoltatore. È questo che vi voglio dire. Anche a me non è piaciuto, ma secondo me ieri il peggiore è stato Thiago Motta. E se fosse stato Allegri, oggi lo rovinereste. Lo rovinereste. Giustamente, come l'abbiamo rovinato. E fortunatamente lui è in vacanza e noi no. Siamo qui ancora ad arrabbiarci. Guardate com'è strano il mondo. Fammene ascoltare un'altra. Dai, 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 dai.
Pietro da Torino. Innanzitutto un saluto a te. Ciao. Direttore. Abbiamo avuto modo di conoscerci. Ascoltami,
non mi ricordo.
Una sola cosa. Non so se ne avete già parlato, mi sono appena collegato, ho sentito il professore, grande, ma una sola cosa, il fallo che ha subito Francisco, che l'arbitro non ha fischiato, non è altro, tutto quello che succede nel nostro campionato. Questo ragazzo qua, vedrete che gli verrà dato l'etichetta del cascatore, non gli fischieranno più niente. Un saluto e sempre forza Juve.
Ciao, 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 purtroppo non ricordo... Quando ci siamo conosciuti, ma ci proverò a impegnarmi, la prossima volta spiegamelo magari tu, dico che non ci facciamo, non dovremmo farci condizionare né noi né lui, con Sensao in campo, da quanto tu hai detto, però i condizionamenti potrebbero essere veri, potrebbero essere quelli che tu ci hai spiegato. Non ho acquistato, Giuntoli non ha acquistato un altro centravanti e una seconda punta. È stata una questione anche economica, Pippo dalla Germania. Beh, fosse così, io so che è una scelta tecnica, condivisa, ma magari non condivisa totalmente, se volete sapere la mia, più dall'allenatore che va bene, possiamo giocare anche solo con una punta, però allora dobbiamo cambiare qualche volta il modulo, dobbiamo cambiare ogni tanto i protagonisti, ma sempre in un'ottica di equilibrio, vero, ma anche di geometrie che naturalmente non possono cambiare, cioè nel calcio non è che tutti possono fare proprio tutto, e l'abbiamo visto in fase di rientro, giocatori come Yıldız e Consensao non è la loro capacità migliore, anche per struttura fisica, devo ammettere, per quel poco che capisco, ma magari di calcio, ma magari la si può pensare diversamente, magari si riesce. Ieri sera non ci siamo riusciti per niente, tanto che, ripeto, il peggiore nel rettangolo di gioco e poco oltre è stato l'allenatore. Può aver sbagliato? Si è alzato col mal di testa? Ha peccato di presunzione? Non lo so. Sta di fatto che torniamo sugli aspetti della qualità di questo gruppo e ne parliamo con chi magari ce ne vorrebbe aggiungere di qualità, come il direttore di Tutto Mercato Web, il nostro Nicolò Ceccarini. Buongiorno Nicolò.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sì, io condivido il fatto che insomma ieri lo Stoccarda abbia totalmente meritato di vincere, e questo non è un bel segnale per la Juventus, perché comunque non aveva di fronte una squadra secondo me clamorosamente più forte. Però ci sono le giornate storte e io penso che questo sia un incidente di percorso. Lo dico proprio prima di entrare dentro i meriti della discussione, per me questo è un incidente di percorso, perché poi, come spesso succede, fa molto più effetto, no? Un risultato negativo rispetto a qualche risultato positivo. Cioè, bisogna pensare che la Juventus ha anche vinto a Lipsia, no? Per dire, con una prestazione molto importante e determinata, secondo me anche di qualità, dimostrando proprio la voglia. Ieri ha peccato la partita totalmente, c'è poco da fare. Questo, però secondo me rientriamo nella categoria incidenti di percorso che ci possono stare all'interno di una stagione. Se non vado errato, la prima sconfitta stagionale della Juventus.
Sì, la prima della gestione. Quindi, la prima della gestione.
Questo ci può stare, poi si può fare tutti i processi del mondo, ovviamente, però credo che sia giusto fare questo tipo di analisi, perché poi non bisogna sempre ricordarsi le cose negative, bisogna ricordarsi anche di quelle positive. Io che sono meno parte in causa di voi, vedo le cose probabilmente anche con maggiore ulteriore distacco, e dico sì, partita molto male ieri, nel senso che comunque sia non c'è stato niente da salvare, o quasi, se non Perin, se vogliamo proprio trovare, no, l'unico giocatore sul quale si può dire qualcosa di estremamente positivo.
Ha fatto tutto quello che gli era consentito fare, anche di più.
Di più, poi. Di più, di tutto e di più. Però ecco, credo che il test vero ora sia Inter-Juventus. Vediamo lì.
Ecco, tu credi o la storia insegna che quando si parla di grandi squadre, domenica ci sarà un big match molto importante storicamente del nostro campionato, certo. Questo incidente di percorso abbia i tempi giusti, al di là degli infortuni che sono ancora da monitorare, abbia i tempi giusti per potersi risollevare? O a volte queste sbandate sono premesse di un periodo che magari era un po' annunciato, cioè gli 0-0, guarda, le vittorie all'ultimo?
Ci sono delle assenze importanti, ovviamente quella che sarà per tutto l'anno di Bremer, ci sarà l'assenza di Kup Meinert, Douglas Luiz sono state escluse le lesioni muscolari, però chissà se potrà essere protagonista o meno. La Juventus ha delle assenze, questo è evidente, però queste sono le partite nelle quali tu puoi testare sicuramente il tuo valore, e quando dico di testare il tuo valore intendo anche una reazione, perché comunque oggi devi dare una reazione. Poi l'abbiamo sempre detto, e io lo ribadisco, tu non sei testimone, che per me l'Inter resta la squadra favorita per vincere lo scudetto. Quindi la Juve sa che davanti a sé ha la squadra favorita per vincere lo scudetto. Quindi naturalmente ha di fronte l'avversario peggiore possibile in questo momento, perché è l'avversario che dal mio punto di vista è quello che ha più qualità in tutta la Serie A. Però poi c'è la prestazione, c'è la partita, ci sono 90 minuti e lì secondo me vedi la crescita o meno della squadra, perché poi c'è anche il risultato, chiaramente, che è la cosa più importante e fondamentale, sul quale poi dipende anche tanto il giudizio finale, perché spesso e volentieri la prestazione finisce nel dimenticatoio se perdi. Se dici, anzi diventa un plus, no? Se invece naturalmente poi perdi, nessuno dice però abbiamo giocato bene, nonostante per un episodio la partita l'abbiano vinta gli altri. Però in questi casi la prestazione fa sempre, no, la differenza, se perdi in negativo, cioè non viene mai presa come qualcosa di buono. Ecco, io ti dico, secondo me è la reazione l'aspetto
sarà importante,
cioè la reazione, come reagisci, come va dopo la prima sconfitta, perché poi voglio dire ti capita di affrontare l'Inter proprio dopo la prima sconfitta stagionale, dopo una brutta prima sconfitta stagionale, e questi 3-4 giorni che ti separano dalla partita sono quelli determinanti, secondo me, in cui l'allenatore deve preparare bene la squadra, non solo tatticamente ma a livello mentale. E questo per me, per certi versi, è un banco di prova incredibile. Ecco, voglio dire, il caso ha voluto, no, che questa situazione si venisse a creare nel giro di 4 giorni.
Salto velocemente, ma poi ritorniamo su questo aspetto perché mi interessa ragionare in prospettiva. Non rappresenti solo tutto mercato web per quelle che sono le notizie legate al mercato, Nicolò. Ti chiedo, alla luce di questo incidente di percorso, però contro una squadra che non sta viaggiando bene, che subiva tante reti rispetto all'anno scorso, quindi non era una partita facile da vincere, però abbiamo visto forse la peggiore Juventus, ma non solo di questo periodo, tra virgolette, cioè quasi come si fosse alzata diversa da quella che si immaginava. Ti chiedo, alla luce di questo, gli infortuni e non solo, la qualità degli acquisti, adesso che incominciamo a confrontarci col Como neopromosso, che ci confrontiamo con un Lipsia dove la partita abbiamo visto com'è andata, tutte squadre che comunque la Juventus non aveva mai affrontato nella sua storia, che ha pareggiato col Napoli, con la Roma, cioè le varie partite che hai visto e che i tifosi juventini hanno registrato attraverso anche Radio Bianconera, che cosa ci dicono? Che manca...
Io sono sempre dell'idea che quando si comincia un percorso, la parola pazienza un minimo debba essere presa in considerazione. E questo vale per quello che faccio un altro paragone, che a me è molto vicino, che è quello della Fiorentina. Ha fatto tre anni con Vincenzo Italiano. Vincenzo Italiano ha fatto due finali di conference, purtroppo per la Fiorentina l'ha perse, e ha fatto una finale di Coppa Italia e ha chiuso un ciclo di tre anni. Oggi
che voto davi a quella Fiorentina come crescita nei tre anni? Cioè di quanto era migliorata?
Io ti devo dire la verità, al di là di tutto per me Italiano ha fatto un ottimo lavoro a Firenze, anche quando è chiaro che quando perdi due finali ti rimane la mano, lo dice a me che insomma voglio dire, non nascondo la mia simpatia per quei colori, quindi a maggior ragione penso a quanto sia stato doloroso.
No, ma infatti questo confronto è molto intelligente.
Voglio dire, quanto sia stato doloroso per me veder perdere due finali, e tra l'altro c'è stata anche una finale con l'Inter in Coppa Italia in cui la Fiorentina ha sfiorato addirittura di poter andare ai supplementari. Però secondo me quei tre anni lì, considerato che era andato via Vlahovic, cioè che non l'avevano sostituito, per me il lavoro italiano è buono, quindi molto buono.
Cioè l'aveva preso a 5 e lo riporta a 7? E lo lascia a 7?
Sì. Cioè secondo me ha preso una squadra che nei primi due anni, quando è arrivato lui, perché ricordiamolo, insomma lui ha fatto un triennio, la Fiorentina si era salvata due giornate dalla fine e lui l'ha rilanciata nella zona Europa.
Ok,
lui
così abbiamo capito e inquadrato la Fiorentina.
Tornando da Italiano, Palladino oggi ricomincia un ciclo, cioè anche nella Fiorentina sono andati via un sacco di giocatori, ne sono stati messi altri, la Fiorentina all'inizio ha faticato, ora sta venendo fuori con un cambio di modulo e tutto quanto eccetera. Thiago Motta che ha fatto la rovescia, secondo me è partito anche bene, se ci pensate, è vero, forse c'è stato qualche pareggio di troppo, però ci può essere un momento un po' di difficoltà, però il momento di difficoltà poi porta sempre una ripartenza, e soprattutto le aspettative che ci sono sulla Juventus sono enormi, anche se io ribadisco che essendoci stata una rivoluzione, una ripartenza, la Juventus sarà pronta forse dal prossimo anno per essere veramente una candidata assoluta allo scudetto. Lo so che questo è un discorso che magari giustamente il tifoso dice: no, noi siamo la Juventus e dobbiamo lottare tutti gli
altri. Però il tifoso deve anche capire che vestito mettere, però la domenica e il sabato.
Ci vuole un attimo, perché io sono convinto che Juventus lo tornerà a essere competitiva.
Ecco, ma proprio per quello che stai dicendo,
avrà bisogno un po' di tempo. Quindi chiudo velocemente per dire: Thiago Motta sicuramente anche lui dovrà capire totalmente e naturalmente anche quello che è il mondo Juventus, le aspettative, la pressione, però secondo me è molto bravo, e quindi oggi, cioè, soffermarti a dire è stata una partita sbagliata lo dice tutto il mondo, però ecco, secondo me è molto importante quello che accadrà a San Siro domenica, molto importante.
Certo, proprio per quello che hai detto anche tu, ti aggiungo, alla luce di tutto questo, la pazienza speriamo che ce l'abbiano i nostri tifosi, anche perché si dovranno adeguare comunque, perché questo è chiaro, è quasi scritto nero su bianco sull'accordo, non con l'allenatore, ma in questa simbiosi che deve crearsi, armonia che si deve creare col tifoso. Io ricordo una frase, un virgolettato di Giuntoli di qualche mese fa, che ci diceva: dimenticate la Juventus, tanto per cominciare, quella della vostra infanzia. L'augurio è quello di fare anche meglio, quindi ci chiedeva tempo. Ma ti volevo dire, alla luce dei risultati, adesso il piccolo, la prima sconfitta, è il mercato fatto, impegnativo anche dal punto di vista economico.
Ma certo.
La pazienza dovrà portare anche a pazientare prima di poter di nuovo investire qualcosa di importante su leader, campioni già affermati, o quello, per quello bisognerà, quindi parlo di mercato, e tu sei un po' il re con tutto mercato web del mercato, per conoscenza, non per illudere i tifosi, ti chiedo, la pazienza ci dovrà essere anche per tornare ad essere grandi, quindi che tipo di mercato potrà permettersi la Juventus dopo aver pazientato quest'anno?
Bisogna fare cose per gradi, e sì, le cose per gradi sono queste. Allora, a gennaio avranno bisogno di prendere un difensore centrale per sostituire Bremer, però secondo me l'indicatore di questa cosa che stiamo dicendo sull'investimento ti arriva dalla sostituzione di Bremer, perché loro hanno sempre parlato, ci hanno sempre fatto capire che sarà un prestito di qualità, quindi non c'è un investimento programmato ora per il mercato di gennaio. Sicuramente gli investimenti ci saranno, perché è chiaro che l'obiettivo è mettere un paio di tasselli di qualità molto alta ogni anno.
Quindi non vedi un mercato tipo quello di quest'anno?
Non penso che la Juventus a gennaio sia una priorità, sostituire Bremer, quantomeno non solo a livello numerico, ma anche a livello qualitativo, e già quello è un problema, perché comunque Bremer sappiamo tutti il valore che ha, e tutti noi sappiamo che prendere un giocatore con la formula del prestito massimo con diritto di riscatto a gennaio, che sia veramente uno forte, non è per niente semplice. Quindi loro faranno questo. Poi sull'attaccante l'abbiamo detto mille volte, loro sperano nel recupero di Milik, per cui se Milik recupera vanno fino in fondo con questa situazione. Dopodiché l'investimento che ci sarà, perché la squadra va ulteriormente rafforzata, e questo lo abbiamo capito, l'abbiamo percepito a più riprese, però sarà per l'estate. Quindi ora la Juventus ha fatto degli investimenti estivi che secondo me si riprogrammeranno per la prossima estate. Cioè, gli investimenti non sono, tra virgolette, estate, inverno, estate, saranno estate. Quello che ho capito io.
Confermo, certifico, non dico che magari condivido al 100%, magari da casa no, per nulla.
È chiaro che uno, se potesse spendere 100 milioni a gennaio, penso lo farebbero tutti più che volentieri.
Certo, rinforzare la squadra subito e vincere. Ma non è quella la situazione della Juventus di questa gestione. Ti chiedo, ma questo prestito andrebbe a togliere dell'altro posto a qualcuno? Quindi immagini se arriverà, se si riuscirà a centrare l'obiettivo in difesa, a gennaio ci potrebbe essere l'uscita di qualcuno, di questi che giocano poco?
Ora in difesa non lo so, sinceramente in questo momento programmare un discorso eventuale dell'uscita mi sembra abbastanza difficile, perché poi ci sarà bisogno di vedere se poi quello che potrà dare una mano alla squadra toglierà dello spazio a qualcun altro che in questo momento magari ce n'ha e si vedrà di trovare una soluzione sul momento. Però insomma bisogna anche essere obiettivi. Se ci fosse stato Bremer, la difesa era questa. Non è che, voglio dire, il clima sia cambiato
e forse avresti impiegato meno qualche giovane
uno, sì magari, però si va a reinserire una pedina all'interno di un qualcosa che già era abbastanza consistente, cioè nel senso non è che quelli che c'erano ora sapevano che comunque con Bremer avrebbero avuto più o meno spazio. Cioè è chiaro, Bremer è un titolarissimo della Juventus, non essendoci più lui comunque vanno a prendere qualcun altro. È chiaro che oggi si chiede a tutti di fare qualcosa in più, però a livello numerico si ritornerà a quello che era l'inizio della stagione.
Allora, intanto qualcuno ci sta dicendo di qualche problemino non della nostra app, che funziona alla grande, quindi gli altri media naturalmente staranno aggiornando il loro sistema, di più non riesco a dirvi. Purtroppo stessa situazione dello scorso anno pre-Inter, turni di riposo in vista Inter, e sappiamo com'è andata sia Empoli che ieri sera, ci siamo ricascati. Responsabilità del mister quando non puoi cambiare giocatori per tanti motivi o alzare il livello qualitativo, o, parlando spudoratamente, potresti cambiare l'abito della partita o no?
Sì, però stavolta i cambi non hanno funzionato, no? Dobbiamo dire anche questo, cioè in passato i cambi avevano funzionato, questa volta i cambi non hanno funzionato, però ragazzi, cioè, l'allenatore perfetto credo che sia difficile da trovare. Comunque sia Thiago Motta è un allenatore che è cresciuto per gradi e che si trova di fronte ad una realtà, quella di oggi, che non aveva mai vissuto, ecco, nonostante lui sia molto convinto delle sue idee, convinto anche, diciamo, del valore della squadra e del progetto tecnico, però può avere anche lui dei momenti difficili. L'hanno avuto tutti i grandi allenatori, ci mancherebbe altro, quindi ci può stare. Capisco che quella di ieri è una sconfitta che faccia molto male, soprattutto per come è maturata, perché la Juventus lo stoccarda ha strameritato, e quando dici che lo stoccarda ha strameritato vuol dire che c'è qualcosa che non va nella Juventus. Quindi io però ribadisco, per me è stata una giornata totalmente storta. Ora vediamo che cosa succede da ora alla sosta, ecco, vediamo come riparte la Juventus. Al di là al netto degli infortuni, secondo me è la reazione, l'ho detto anche in apertura di collegamento, secondo me sì. Si ritorna sempre al solito giro, no? Abbiamo completato il cerchio e il cerchio riparte dall'inizio del mio discorso, la reazione. Quella è la cosa più importante, vedere la reazione dopo la prima sconfitta, perché la prima sconfitta ti lascia la polemica addosso, ti lascia le critiche, ti lascia l'amaro in bocca. Se avessi vinto avresti probabilmente quasi ipotecato, no, le prime 8 posizioni, anche se poi comunque si ha tutto il tempo la Juventus per poterlo fare, visto che insomma sono 8 partite, quindi ne hanno giocate solamente 3. Però c'è tutta una serie, voglio dire, di componenti negative oggi che ti pesano addosso, no? E quindi ecco, è lì che vedi se la squadra oggi ha già una corazza che le permette di reagire subito.
Io, direttore Nicolò Ceccarini, la ringrazio, spero che lei abbia ragione, perché Prandelli, primo piano su tutto il mercato web, dice il Napoli è l'anti-Inter, alla Juve serve più tempo. Non so se faceva riferimento al tempo che mi chiedeva lei, io spero che Prandelli abbia torto, perché tempo ne abbiamo poco sempre, di pazienza ancora meno. Sto scherzando naturalmente, questo è uno dei 3 primo piano di tutto mercato web, uno interessante.
Sì, è venuto a trovarci in redazione Cesare Prandelli.
Ah. Cosa farà? Cosa non allena più? Non ha più voglia?
Non credo. Però insomma, guarda, è stato preparato un bello speciale radiofonico, anche per ovviamente Radio Firenze Viola, e quindi avremo poi nei prossimi giorni un bellissimo racconto di quella che è stata anche la sua esperienza alla Fiorentina.
E naturalmente se c'è qualche estratto che può interessare Radio Bianconera, noi siamo qui pronto ad amplificarlo grazie al lavoro di squadra del nostro gruppo. E poi mi spiegherà bene la prossima volta l'accordo Stoccarda-Atalanta per Touré, perché non potevano ritardarlo di 3 mesi, aspettare gennaio. Ciao direttore, ciao
Antonio.
Un saluto a Nicolò Ceccarini, come sempre. Vedete, 3 notizie che noi andiamo ad approfondire, a sviscerare, e troviamo sempre qualcosa di interessante, anche quando il mercato è ancora apparentemente lontano.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Ben ritrovati, allora, ultimi 23 minuti appena, tra poco la bacchetta, Motta lo ascoltiamo sempre tanto, no? Questa parte, le partite purtroppo non si rigiocano, si analizzano, noi l'abbiamo provato a rigiocare con voi dalla suite di Radio Bianconera su Twitch, dove partiremo a breve con... intanto chiarisco, la fogna dei social significa... quando la pochezza di chi interviene, commenta, insultando di qua di là, non è chi partecipa, chi si esprime, chi condivide, chi ci illumina con la propria saggezza. Quindi che sia chiaro questo, non strumentalizzate, perché non ce n'è bisogno di peggiorare l'acqua stagnante di alcune fogne dei social. Sì, ieri il mister ha voluto fare un po' il fenomeno, doveva accontentarsi degli episodi favorevoli. La Rocca Fabio 1978, forse era meglio perdere 0-4, no? Ricordati che c'era differenza reti in quella classifica, non vorrei uscire per un gol in più beccato, che ne so, dallo Stoccarda. Mi sa che avete la memoria corta, 6 punti su 9 fatti, tutto sto disfattismo non lo capisco per una brutta prestazione. No, non dimentichiamo... Però se vuoi essere felice, non analizzare, se non è successo niente, ci mancherebbe. Siamo slittati in classifica, sappiamo di non essere la migliore squadra, questo non è illudersi ma è realismo. Sappiamo che arrivano le partite più difficili con Manchester e Benfica in casa, e quindi sarebbero serviti molto volentieri quei 3 punti che potrebbero davvero fare la differenza. Anche perché più giù va in classifica, più anche il turno aggiuntivo, no? Diventa complicato, perché affronti quelle meglio piazzate. Così, tanto per dirti una situazione. Intanto, vocali.
Buongiorno a tutti. Vi voglio ricordare che... Franco da Cosenza.
Ciao.
Vi voglio ricordare che con Allegri veniva la Salernitana. Chiunque veniva allo stadium veniva ci attaccava.
Non come i quelli di ieri.
Perché giochiamo molto più aggressivi. Diamo il tempo a questi ragazzi non dimentichiamo l'età media che hanno di crescere. Quest'anno è l'anno zero. Vedrete che con l'Inter sarà un'altra musica. Avevano pure le gambe imballate, forse hanno fatto un allenamento di carico. Vedrete che con l'Inter faremo una bella partita. Io sono fiducioso e forza Juve.
La bacchetta avrà tante cose da dire, fra poco lo scopriremo, vedremo, magari è dispiaciuta, non sa che pesci prendere, cosa raccontarci, non lo so. Dopo le tenebre, la luce, Alessandra, indicaci la via e la verità, Vulcano dall'Ecuador, fra poco. Aveva ragione, complimenti, non credevo, ma devo ammettere che ha veramente azzeccato tutto. Toni dalla Spezia, no, adesso è una sconfitta, cioè non è che sia capitato tutto per caso, c'erano già delle avvisaglie, però adesso non è che aveva torto prima, ragione adesso, in base a un concetto, diciamo che c'è tanto da fare e forse siamo riusciti a tenere la polvere sotto il tappeto. Cara Radio Bianconera, come prima più di prima, ritorna su questo concetto, poi si va positivo sempre, si può sbagliare qualche volta, vero, è il frutto di un lungo percorso, si sbaglia per crescere, ma vietato perseverare se vuoi dominare il gioco palleggiando. Non esiste dopo 2 mesi essere ancora così lenti. Onestamente sì, è vero. Nel girare la palla, non parlatemi di mancanze, che è una squadra nuova, vero? Ma lo è anche lo Stoccarda, molto meno diversa, questo Raffaele da Bergamo, meno diversa di noi. Ha perso i 2 centrali difensivi, che hanno chiaramente pesato molto. Ci sono dei vocali, poi alcuni ci stanno dicendo che non ci state vedendo regolarmente sul canale 4518 delle Samsung TV, probabilmente una questione tecnica legata proprio al vostro televisore, non penso, ma a un sistema in generale in riaggiornamento. Ve ne chiediamo scusa anche noi, non dipendono direttamente da noi. Mi fai ascoltare i vocali?
Ciao a tutti, Paolo da Brescia.
Ciao.
Ma che dire di ieri sera, per certi versi una partita così in questi primi mesi una me l'aspettavo, perché siamo stati sempre molto quadrati, molto equilibrati, infatti nel nostro equilibrio abbiamo anche segnato poco, però poi è anche vero che ieri sera ho avuto il flash e ho detto ma dell'anno scorso quanti giocatori ci sono in campo oggi? E io penso che questo fattore sia determinante in uno scivolone come quello di ieri. È una squadra molto giovane, un allenatore giovane, bravo, che deve plasmare una squadra da zero, non solo appunto nel modo di giocare ma anche nei giocatori, perché la maggior parte dei titolari di ieri l'anno scorso non c'era. Per cui non capirci niente per una partita, andare così in difficoltà ci può anche stare, non è bello vedere una partita così. Però credo che faccia parte di un processo di crescita. Fino alla fine, ciao a tutti, forza Juve.
Allora, abbiamo la bacchetta già all'ascolto, mi sta scrivendo in privato, non riusciamo a raggiungerti noi, cara Alessandra, un piccolo blackout dopo il blackout di ieri sera e quindi stiamo provando a risolvere, naturalmente. Molti, ecco, ci dicono abbiamo prova a resettare quello che hai già fatto, sto provando anche a fare il tecnico da quest'altra parte, allora continuiamo con i vocali. Vi chiediamo scusa, qualche problema nostro invece in questo caso, linea telefonica, funziona tutto, ma...
Buongiorno direttore, Adriano da Torino, ma vogliamo analizzare il gol che abbiamo preso, direttore?
Analizza.
Il signor Locatelli che non interviene. Cioè, noi possiamo cambiare chi vogliamo, allenatori, preparatori, ma se tu hai in squadra giocatori come Locatelli, che io per carità sento dire che è migliorato, e per me è sempre Locatelli direttore, guardiamoci il gol che abbiamo preso, guardate cosa fa Locatelli. Buona giornata.
Buona giornata, buona giornata anche a te. Mi arrivano domande anche in privato, sto perdendo, anch'io non ci sto capendo più niente di cosa abbiamo, chi abbiamo. Allora, oggi termineremo così, vi chiediamo scusa, recupereremo certamente con Alessandra Bacchetta. Mi sta scrivendo Domenico Marocchino, mi sta scrivendo la Bacchetta, mi sta scrivendo il professor il dottor Pasquale Gallo, mi sta scrivendo il professor Brancozzi, mi stanno scrivendo tutti, mi stanno chiedendo di intervenire in altre radio stasera, perché quando la Juve perde arrivano subito addosso un po' tutti. Noi siamo curiosamente in diretta, dovremo resettare tutto il nostro sistema per farlo ripartire naturalmente nel migliore dei modi. Nel frattempo non ci accontentiamo della vostra visione attraverso le vostre parole, i vostri vocali. Luca, se ne abbiamo ancora, scarichiamoli tutti, perché ho capito che sarà la cosa più corretta da fare da qui fino alle 14, quando termineremo il programma.
Buongiorno del Bianconera, Lorenzo dal Ballo Laziale. Direttore, la partita di ieri è stato un dramma, ma comunque io mi chiedo perché è stata data la 10 ad Yıldız. Cioè il numero 10,
sai che c'è un po' ragione?
Così per partito preso, o perché magari te la sei meritata e sudata e che continui a fare prestazioni, per cui è stato giusto averla consegnata dietro le spalle di Yıldız sta maglia? Perché da quello che vediamo oggi è tutto tranne che meritata la 10 dietro le spalle di Yıldız, o se da una mossa sto giocatore o gli levassero sto peso. C'ha la forza grande Juve, grazie al Bano Laziale.
Sai che non sei il primo, non sarai l'ultimo a dircelo, però dico anche con la 10, con la 7, con la 5, se poi mi metti in porta o se mi metti in panchina o se mi metti girato di spalle, è tutto un po' complicato, non dipende solo dal numero, onestamente. Allora, sto mandando un messaggio al nostro Luca, così mi può rispondere e magari la Bacchetta prova in questo modo a chiamarci direttamente lei, eventualmente si potesse bypassare il problema, e così glielo giro immediatamente, Alessandra che è all'ascolto. Intanto tu girami il numero, Luca, così proviamo solo a vedere e facciamo anche questo tentativo, va bene. Allora, arrivano altri messaggi. Mauri da Torino, ieri brutta prestazione, eccola qui, vediamo. Prova come mi stai indicando sul cellulare. Ottimismo sarà, ma a me viene in mente l'Empoli dell'anno scorso e successivo tracollo. Ok, purtroppo questo è Motta, un allenatore di belle speranze e nulla più. Non sarei così categorico dopo una sconfitta, dopo ancora quello che secondo me può riservare di bello questa squadra e questo progetto, onestamente. Direttore, di' all'amico di prima che se giochiamo così al Meazza ne prendiamo 3, e onestamente bisogna cambiare un po' di cose, non è solo una questione di titolarità, di chi scenderà in campo, proprio anche un po' di convinzione, perché stiamo creando poco. Infatti vedo bloccato anche il nostro canale adesso da questa parte, e quindi vi chiediamo scusa, tra poco interromperemo naturalmente prima di passare la linea al collega successivo e faremo le dovute verifiche con la pausa naturalmente. I messaggi mi stanno arrivando, quindi vi ringrazio e li vado a leggere. Penso che la 10 ad Yıldız sia un'operazione commerciale. Lei che dice, Max da Roma? Max, non sapevi a chi darla, potrebbe meritarlo, non se la sarebbe meritata in altri casi se i valori di squadra fossero diversi da questi, buoni ma bassi. Una volta erano, per mettere la 10, buonissimi e alti, e quindi la meritava chi più aveva queste qualità superiori. La maggior parte degli allenatori inizia con, no, con noi, dobbiamo, non abbiamo fatto. Ma allora che cribbio ci sta a fare un allenatore? Non ammettono mai un errore. Raff da New York. Onestamente, ieri nel complesso, anche nella gestione post partita e durante la partita, non che dovesse sbraitare, però devi trovare delle soluzioni, devi prendertela un po' con qualcuno. Alla fine Gatti ci stava assolutamente per tutelare meglio da dietro, per calciare qualche pallone, per mettere un po' più di esperienza anche rispetto a lui, che non ha colpe per la sconfitta. Però togli Thuram dal centro, poi quello che sono riusciti a fare, a capire, abbiamo provato a far densità, ma magari come delle ballerine statiche, cioè nessuno si è preoccupato davvero di incidere, di intervenire, anche se vicino, fuori dalla nostra area di rigore. Ci hanno fatto malissimo con quell'azione, cioè sono stati veloci come il vento, o forse noi siamo stati anche lentissimi nel capire che cosa stava capitando, forse anche perché stanchi e forse convinti di aver portato a casa la partita. Vocali, messaggi, la 10 a Ildiz, meno aperitivi, direttore, di non aver preso Conte, ci mangeremo i gomiti di non aver preso Conte. Riguardo al numero 10 per Ildiz, forse è il caso di sentire Adidas, se fosse stato venduto anche lui lo sponsor, che è il medesimo del giocatore, avrebbe avuto molto da ridire. Beh, Albino, qui ci stiamo preoccupando dei social, dello sponsor, è vero che pagano, dei like, e non stiamo a pensare alla squadra. Mi sembra che le priorità vadano invertite, onestamente. Vadano invertite. Mi fai ascoltare altri vocali? Che vedo che sono arrivati. Ancora due minuti.
Ciao, direttore, Vittorio Dalla Spezia. Io credo che.
Forse c'è già arrivato, l'avevamo già ascoltato.
Sia una delle più brutte sconfitte che mi ricordo.
Abbiamo ascoltato.
Eppure negli anni ne ho pari.
Dalla Spezia, l'abbiamo sentito.
Buongiorno, carissimo direttore Polino.
Ciao.
Ieri brutta partita, davvero brutta. Però. Forse è stata l'unica volta in cui la Juve non ha avuto il controllo del gioco e la tranquillità che di solito ostenta. E ci sta, dai, è una partita nata storta, abbiamo un tecnico che è giovane anche lui, quindi deve migliorare di molto. Noi ho molta fiducia, a me piace questo allenatore, è solo vederlo quando esulta con i ragazzi, quando segnano, oppure quando si incazza di brutto, quando ci sono dei evidenti torti arbitrali, suscita emozioni, dai, andiamo avanti, Gino da Taranto.
Ciao Gino, mi hai fatto anche sorridere in questa chiusura di puntata, anche i migliori hanno dei difetti, anche voi, anche il sottoscritto, anche chi ci sta dicendo cosa bisognerebbe fare e non bisogna fare. Lo so benissimo. Noi chiediamo scusa alla Bacchetta, chiediamo scusa a voi per questo collegamento che non siamo riusciti a concretizzare a chiusura di questa puntata del mercoledì, la solita con cui la bacchettata c'entra assolutamente a dovere, e quindi un vocale e poi passo il testimone al programma successivo. Vai Luca.
Buonasera direttore, grazie per la compagnia che ci fa ogni giorno.
Grazie.
La domanda è schietta e diretta,
sì.
Ma secondo lei Danilo è ancora un giocatore da Juventus? Per me no, però vorrei sapere la sua opinione, grazie e saluti a tutti.
Schiettamente, senza peli sulla lingua, ieri il responsabile Thiago Motta, non è il colpevole più grave Danilo. Se è un giocatore ancora da Juve, ce ne sono tanti che non sono da Juve in questa Juve. Spero di essere stato chiaro, ma l'esperienza potrebbe contare. A volte va in tilt anche chi ne ha di più. Però la somma e l'ordine degli addendi spetta a un allenatore che guadagni 10, che guadagni 1, che abbia esperienza, che non abbia esperienza. Le cadute ci stanno, bisogna assolutamente rialzarsi, capita nel momento cruciale, lo sapevamo, non è il Como la prima giornata, è la Juve alla terza di Champions il problema, tanto per essere chiari. La penso così, la potreste pensare diversamente, rispettiamoci e soprattutto restiamo juventini. Luca, è stata una mezz'ora da Juventus questa, da dimenticare, ma domani sarà un altro giorno, eh? Peggio o meglio, solo vivendo e ascoltandoci lo potremo scoprire. Vuoi farmi sentire la tua voce? Sei ancora vivo?
Sì. Guarda, sono un attimo impegnato. Ci possiamo sentire dopo?
Guarda, io intanto vado via e tu risolvi tutto con calma.
Non ti preoccupare. Quando torni,
sarà tutto risolto. Sì, eh? Sì, tu hai pensato troppo alla bacchetta in questi ultimi minuti. Alessandra, ti chiediamo scusa. 14:01, termina qui Cose di Calcio. Speriamo di fare esperienza anche noi e di migliorare domani o anche da subito. Ma ricordatevi, Radio Bianconera, la radio dei veri tifosi juventini. Restate con noi, ciao!
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.